ottenute con queste campagne social. Noi abbiamo iniziato un anno e mezzo fa a pensare alla comunicazione istituzionale in un modo diverso, cioè pensando che per dialogare più efficacemente con i cittadini fosse necessario trasferire lo sforzo della comunicazione istituzionale dai media tradizionali ai social network. Questo è, diciamo, il punto di arrivo di un percorso che aveva visto negli anni precedenti comprimersi la spesa in comunicazione istituzionale sui mezzi a pagamento tradizionali, giornali, affissioni, che si erano molto ridotti anche grazie ai vincoli di budget. E quindi per offrire una comunicazione da un lato più diciamo, rispondente alle modalità di fruizione dei cittadini delle informazioni e dall'altro anche nel rispetto di vincoli di budget, abbiamo diciamo, iniziato a realizzare campagne di comunicazione istituzionale prevalentemente sui social. Vi vorrei illustrare brevemente le caratteristiche e i risultati delle prime tre campagne che abbiamo appunto effettuato a partire da novembre 2016 ad oggi, per poi diciamo, condividere con voi quello che abbiamo imparato e quelle che secondo noi sono diciamo, le metodologie ancora da approfondire. La prima campagna è stata 18UP, una campagna per promuovere tra i diciottenni il bonus cultura e con il claim 18UP, la cultura che ti piace, ed è stata una campagna che è nata in parallelo sia sulle reti RAI, quindi sui mezzi tradizionali, che con una pagina Facebook. La significatività di questa campagna è che non è stata, diciamo, effettuata alcuna sponsorizzazione. La pagina è stata gestita in modo totalmente organico. Il tema lo permetteva perché era un argomento che trovava un fortissimo interesse, cioè su questo argomento c'era proprio una richiesta di informazione istituzionale da parte della platea dei destinatari. Abbiamo raggiunto dei numeri molto interessanti. Pensate che, vi leggo solo i numeri interessanti, la fanpage ha oggi quasi 35.000 iscritti e diciamo, ha superato la fanpage non istituzionale che era nata prima, che ne ha credo 15-16 mila. L'altra cosa molto interessante di questa campagna è stata che abbiamo abilitato la messaggistica privata, rispondendo al 100% dei messaggi. E questa cosa voglio ringraziare la mia struttura, io sono direttore dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento Editoria. E voglio ringraziare la mia struttura, diciamo alcuni dei quali sono qui in prima fila, perché hanno fatto uno sforzo, diciamo, sia qualitativo che proprio in termini di impegno di tempo, perché hanno, diciamo, acquisito in tempi rapidissimi una professionalità ed è un anno e mezzo che gestiscono la pagina senza social media manager, perché per questa campagna abbiamo previsto il social media manager solo per il primo periodo. La pagina Facebook qui ha un ottimo tasso di engagement del 7,6% ed è diventato ormai un luogo dove vengono fornite ai cittadini informazioni di servizio su 18UP. 18UP è una misura e quindi rappresenta un modello virtuoso di quello che diceva Francesco Di Costanzo poco fa. Cioè in realtà si fa comunicazione, informazione e servizio in un modo unificato. La seconda campagna, purtroppo non mi posso dilungare perché già vedo le occhiatacce di Massimiliano Roma che mi ricorda i vincoli di tempo. La seconda campagna è quella per il numero 1522, antiviolenza e stalking, realizzata insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità, partita a novembre scorso. Invece in questo caso la campagna social è stata un di cui di una campagna realizzata per precisa volere del Dipartimento anche su media tradizionali e con una fortissima, diciamo, investimento anche di comunicazione sui media tradizionali. È una pagina sponsorizzata, è stata trainata da due spot che sono andati anche in televisione molto efficaci, perché diciamo, non so, probabilmente gli addetti ai lavori li avranno visti, che diciamo, si basano sull'idea di fondo del concetto di consapevolezza della donna vittima di violenza. E quindi la campagna social ha declinato questa, diciamo, questa idea di fondo, fornendo numeri, informazioni, citazioni di letterate oppure citazioni prese dalla letteratura o dall'attualità per evidenziare l'empowerment delle vittime di violenza, e con questi tre filoni editoriali, quindi di post, che diciamo post che vengono pubblicati sui tre canali prescelti che sono Facebook, Instagram e YouTube. Voglio sottoporvi diciamo solo l'evidenza di due numeri fondamentali che rappresentano i buoni risultati ottenuti. Abbiamo 1,3 milioni di interazioni con i post sulla pagina Facebook e su Instagram abbiamo ottenuto un tasso di engagement dell'8.1%. Il modello organizzativo che abbiamo scelto in questo caso è diverso, il social media manager è esterno, è presso un'agenzia di comunicazione, ma condivide con un gruppo, una redazione formata da un rappresentante del Dipartimento Editoria e un rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità, sia i contenuti e poi fa il punto su come stanno andando le diverse linee editoriali per progettare i post delle settimane successive. Qui è una campagna chiaramente sponsorizzata, è stato sponsorizzato sia Facebook che Instagram che YouTube. Il terzo esempio, e di questo esempio siamo molto fieri perché è una campagna realizzata in pochissimo tempo, per il voto delle elezioni politiche del 4 marzo abbiamo insieme al Ministero dell'Interno avuto l'esigenza di comunicare ai cittadini le nuove modalità di voto perché era cambiata la legge elettorale. E in questo caso appunto i tempi erano veramente molto ristretti e abbiamo diciamo lanciato questa campagna elezioni politiche 2018 il tuo voto la tua scelta. Anche qui devo dire c'era più che di sensibilizzazione c'era un fortissimo bisogno informativo che è dimostrato dal tasso di visualizzazione di YouTube. Quindi YouTube il 26% ha un tasso di visualizzazione del 26% per un totale di visualizzazioni, era un mini tutorial. E su questo, vabbè, Facebook, sponsorizzato con 30.000 euro, ha raggiunto la quasi totalità degli utenti Facebook, vedete una reach di 25 milioni. Chiaramente in questa campagna il tasso di engagement è basso, lo sappiamo perché è un tema istituzionale, prettamente istituzionale, poco emotivo, però noi comunque diciamo riteniamo più che soddisfatti gli obiettivi. Vorrei a questo punto condividere brevemente diciamo alcune indicazioni metodologiche che ci sentiamo diciamo di poter fornire un po' per il compito che ha il Dipartimento di coordinamento e supporto alle altre amministrazioni nella comunicazione istituzionale, un po' perché diciamo da quanto mi risulta abbiamo fatto un'esperienza abbastanza unica in quanto diciamo tre campagne in un anno così diverse permettono già di poter derivare delle indicazioni metodologiche. Innanzitutto tipologie di campagne diverse forniscono naturalmente risultati diversi, cioè questi risultati che avete visto e che potete osservare sulla slide, così differenziati in termini di fanpage, reach, interazioni con i post e tasso di engagement, sono naturalmente connessi agli obiettivi della campagna, alla natura del messaggio e alla natura del target. Per cui più che pensare ai risultati in senso assoluto, quando si pianifica una campagna bisogna diciamo capire da prima qual è l'obiettivo che si intende raggiungere, qual è l'obiettivo raggiungibile rispetto alla tipologia di campagna. Poi noi riteniamo necessaria un'analisi dei dati realizzata in modo diverso dal passato, perché è importantissimo effettuare un'analisi di scenario ex ante. E questa analisi di scenario ex ante, che può comprendere tecniche diverse, ma devono comunque essere quantitative, oppure analisi di sentiment, ora abbiamo per esempio avviato da poco un processo di monitoraggio del sentiment sui social network, è ancora più importante se i tempi sono ristretti. Cioè nella campagna voto, in cui avevamo pochissimo tempo, l'analisi effettuata prima ci ha aiutato tantissimo. Mentre per esempio la pagina del 1522 e quella di 18 app sono state ritarate nel tempo perché essendo delle iniziative di comunicazione continuative hanno permesso di poter diciamo, tarare bene e specificare e capire contenuti che potevano essere di interesse man mano che le campagne venivano fatte. E queste analisi vanno fatte con strumenti e professionalità specialistiche. Poi c'è la necessità di un modello organizzativo multilivello che prenda il social media manager e un'assistenza dietro il social media manager di primo e secondo livello, un'assistenza di primo livello per diciamo, approfondire per fornire le informazioni sugli aspetti più tecnici che possano emergere, e un gruppo di esperti o comunque con un profilo più elevato all'interno delle amministrazioni di secondo livello per il crisis management, la valutazione strategica di dove sta andando la campagna e la risoluzione di problematiche, diciamo, che toccano temi non ancora, diciamo, liberamente disponibili all'interno, le cui informazioni non sono ancora disponibili all'interno dell'amministrazione. Un'altra indicazione è che la sponsorizzazione è sicuramente fondamentale se si vuole raggiungere un'ampia fascia di cittadini e consente di ottenere risultati migliori. Un'ulteriore indicazione è quella sui video, cioè da recenti ricerche un terzo del tempo passato sui dispositivi mobile è occupato dalla visione di video, e i video che funzionano sui social non sono gli stessi che funzionano sulla TV tradizionale o sugli schermi dei treni, e quindi bisogna pensare direttamente ai contenuti delle campagne in modo... contenuti e messaggi direttamente in un formato che sia appealing per la fruizione da mobile e sui social, piuttosto che traslare gli spot fatti per la TV. Un minuto e concludo. La mia idea è che, cioè, adesso chiudo con due mie idee, una metodologica e una, diciamo, organizzativa. Ci siamo posti, stiamo discutendo in questo momento all'interno del Dipartimento, appunto con il mio staff, ma queste pagine di campagna, pagine di amministrazione, pagine permanenti, pagine che hanno una vita breve, la nostra idea è che si andrà verso pagine tematiche di amministrazione, perché è importante la reputation, e quindi pagine che abbiano un accreditamento come pagine istituzionali, ma che non siano identificate come la pagina dell'amministrazione, che ha minore interesse, ma come quel tema seguito da quell'amministrazione. E faremo contiamo di fare delle sperimentazioni sulle prossime campagne. Infine il modello organizzativo, le professionalità interne, cioè è richiesto in questo momento alle amministrazioni un fortissimo sforzo di capacity building sulle professionalità interne, perché devono maturare, per come sono configurate questo tipo di campagne, a mio avviso, oltre alle loro competenze specialistiche, competenze di governance e di gestione dei fornitori, perché il settore e il tipo di intervento in questo settore necessitano dell'acquisizione di competenze specialistiche anche esterne, quindi l'interazione, qualsiasi modello organizzativo non può che prevedere un'interazione molto stretta tra le competenze interne e le risorse specialistiche esterne, quelli che fanno l'analisi dei dati, quelli che producono e progettano contenuti video, il monitoraggio ex post e quant'altro. Grazie, spero di non essere stata troppo prolissa.
Grazie ad Alessandra De Marco. Aggiungo, se posso io, una cosa, cioè che probabilmente alcune professionalità cerchiamo anche di portarle dentro, insomma, perché credo che la PA in prospettiva, anche chi analizza i dati, chi li gestisce, chi fa visual design, poi ce ne parlerà sicuramente meglio di me Lorenzo Fabri e quant'altro, credo siano professionalità che non devono stare solo all'esterno ma anche dentro la PA. Con i tempi della PA, però cerchiamo, insomma, di andare anche in questa direzione. Io ora vado da Marco Bani, che è capo della segreteria tecnica dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Ripeto, il filo conduttore è questo, cioè cosa è stato fatto in questi anni. Tu sei stato protagonista con Agid sul lato dei servizi digitali, poi ti farò un'altra domanda, perché sennò così è troppo semplice, quindi intanto partiamo su cosa, questa è quella facile, su cosa è stato fatto.
No, a me piace sempre partire anche dal discorso di cos'è un servizio, perché qui si parla di servizio digitale, ma per i cittadini, per i funzionari, per il governo, cosa è un servizio? Beh, se pensiamo dalla parte dell'utente, del cittadino, alla fine il servizio è qualcosa che lo aiuta a fare qualcosa, tipo comprare una casa, sposarsi, prendere la patente. Se lo andiamo a chiedere all'interno del governo, diciamo che la risposta è un pochino più articolata, cioè sono più definizioni e altro. Però guardate, l'importanza del servizio in sé, perché non mi piace la distinzione tra servizio digitale e servizio? perché ormai parliamo di governo, o è digitale o non è. Se il cittadino non è cittadino digitale, cittadino normale, o il cittadino è consapevole di come utilizzare gli strumenti digitali per usufruire di un certo servizio, o se no non riuscirà appieno a soddisfare la relazione che c'è tra, appunto, tra cittadino e Stato. E guardate, il servizio è il primo punto di contatto con l'amministrazione, con il governo, con la politica, ed è quindi sul servizio che poi si costruisce quella fiducia che purtroppo adesso sta sempre di più cominciando a mancare. E se guardiamo anche un po' gli altri paesi, perché su qualcosa bisogna valutarci, bisogna compararci, bisogna prendere come punto di paragone qualcosa, un benchmark, e noi prendiamo sempre il DESI. Il DESI è il Digital Economy and Society Index, è il benchmark della Commissione Europea per le politiche digitali, che purtroppo vede l'Italia negli ultimi posti per quanto riguarda il pillar, l'ambito di utilizzo dei servizi digitali. Questo perché c'è cioè un mix di fattori, ovviamente non è solamente, non c'è il colpevole da puntare il dito contro, c'è un problema di connettività, c'è un problema di competenze, c'è un problema di design, ne parlerà meglio anche Lorenzo, e sicuramente ci può essere un problema di comunicazione, come vengono comunicati questi servizi. E c'è però un altro dato, il DESI ci racconta, che c'è un paradosso in Italia, che noi servizi digitali ce li abbiamo, noi siamo tra i primi ad offerta, ma siamo tra gli ultimi nell'utilizzo. Quindi davvero c'è qualcosa che non va, e se il lavoro è da fare un lavoro di squadra per individuare e attaccare quelli che sono i difetti, anche più che conosciamo di già, che comunque bisogna in qualche modo affrontare a viso aperto, c'è un altro fattore importantissimo, un altro competitor, che è il mondo del privato, che è Facebook, che è Netflix, YouTube, WhatsApp e altro. Questi hanno come missione quella di prendere la nostra attenzione. Non è più un problema di come comunicare, ma è come cercare di, in un bombardamento visivo, in un bombardamento di informazioni, in una costante ricerca di prendere l'attenzione dell'utente, e ci sono questi sistemi anche di algoritmi che ti consigliano cosa fare dopo, c'è l'horror vacui digitale, guarda, non ti fermare un secondo, perché ti consigliamo il contenuto migliore per te, la lettura più adatta per te, il film più adatto per te, manda questo messaggio perché è così facile. E quindi su questo bisogna cercare di cambiare anche quello che è il nostro modo di comunicare. E pensate, io porto sempre questi dati, cosa succede in un
Aspetta,
minuto.
Aspetta, scusa Marco, visto che sei entrato su questo, perché sennò ci racconti tutto quello che avete fatto in questi anni, però ti interrompo anche per farti stare nei tempi, ma soprattutto per chiederti questo, visto che l'hai detto. Perché credo che è una cosa fondamentale per salire nelle classifiche di utilizzo dei servizi digitali, perché sui servizi digitali non si è fatto poco, anzi si è fatto tanto e ne abbiamo molti, è la comunicazione, la promozione, far capire ai cittadini perché io dovrei usare il servizio digitale, perché mi migliora la vita e come si utilizza. Quindi cosa sta facendo l'agenzia su questo per la promozione?
Ti ringrazio della domanda, che non era per niente preparata, e quindi no, perché questo l'abbiamo fatto un po' apposta, cercavamo oggi di lanciare qualcosa di nuovo come agenzia, sempre nella nostra ottica di fare accompagnare anche le amministrazioni, il compito di AGI, dell'Agenzia Proprietà Digitale, di accompagnare il più possibile la trasformazione, che poi ovviamente passa dal digitale. E quello che noi facciamo sia a livello più tecnico, sia a livello anche di design, e adesso da oggi cerchiamo anche di fare a livello di promozione dei servizi, è il lancio di linee guida che proprio vanno a colpire quello che diceva Francesco, promozione dei servizi. Le pubbliche amministrazioni sanno promuovere i propri servizi? Hanno quei principi di marketing, di storytelling utili per vendere quello che hanno e per cercare davvero di colmare quel gap? Mettiamo caso che c'è finalmente una connettività che funziona, delle competenze professionali che aiutano a comunicare, il design che finalmente crea dei servizi e dei siti, diciamo, appealing e comunque non respingenti. Quello che manca ora è venderli. Cercare davvero di prendere quel briciolo di attenzione, quindi utilizzando tutti gli strumenti possibili, e quindi davvero raccontare, promuovere cosa serve quel servizio, perché ti migliora la vita, perché quel servizio, perché Speed, prendo un caso che a me, a noi caro, perché SPID è utile e non è solamente un fardello in più anche al riconoscimento, perché questa cosa Facebook me lo fa fare in maniera automatica, non c'è nessun problema. No, deve essere così perché bisogna aiutarti a riconoscere, a far sì che il tuo rapporto con la pubblica amministrazione sia il più semplice, il più trasparente, il più chiaro, il più sicuro possibile per te, e gli ultimi scandali lo fanno. Quindi se andate ora sul sito di Acid, cioè, noi abbiamo fatto partire una consultazione su queste linee guida, noi facciamo così da sempre, ovvero tutte le linee guida che mettiamo, che facciamo, le mettiamo prima in consultazione, perché non abbiamo il sapere, o comunque anche con i professionisti col quale parliamo non bastano, e lo spirito è davvero di coinvolgere il più possibile su un tema molto difficile, appunto, proprio anche di competizione alta con altre istituzioni, ma anche con tutto quello che vi raccontavo prima. Quindi è davvero necessario che da qui, da oggi, queste linee guida di promozione dei servizi, che potete leggervi, sono veramente scritte in maniera semplice, come stiamo facendo da un po'.
E dove le troviamo?
Sul sito di Acid trovate il link, se no, perché ve lo dico, perché noi utilizziamo una piattaforma, si chiama Redox, ma non guardate lo strumento, guardate poi il contenuto. È veramente di una semplicità tale che invoglia a commentare. C'è un mese di tempo per scrivere, gli obiettivi sono quelli, appunto, alla fine, di aiutare i professionisti del settore ad avere qualcosa di già pronto. Ci saranno dei kit tipo come vendere SPID, come comunicare SPID, come comunicare Opago PA, non sono cose semplici, quindi è un aiuto questo. E poi anche cercando di innovare la comunicazione pubblica sulle falsariga di quello che altri governi hanno fatto, come Gov UK, ma anche il Canada o altro, quindi non fare niente di nuovo, cercare davvero di mettere a sistema. Però quello che davvero non è stato ancora fatto su questo tema è il coinvolgimento di tutti. Davvero fare anche della comunicazione, della promozione dei servizi un sistema paese, e davvero qui non c'è il marchio o altro, qui c'è davvero necessità di voi. Chiudo dicendo che un lavoro di squadra, una chiara visione di quello che c'è da fare, quindi delle idee, delle proposte e altro, e un briciolo anche di fantasia, tocco anche un po' di follia, che è un po' quello che ci contraddistingue come paese, e lo vediamo in tutte le dinamiche. Questo distingue i ribelli dai rivoluzionari. E se davvero il titolo di questo panel è Rivoluzione in corso, allora dimostriamolo lavorando insieme e portando avanti quelle che sono queste idee, che poi non saranno più rivoluzioni, ma saranno davvero quello che ci connoterà anche a livello internazionale. Grazie.
Grazie a Marco Bani.